E abbiamo il piacere adesso di avere in nostra compagnia Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. Grazie per essere in nostra compagnia, dottoressa Midulla. Parliamo di un argomento assolutamente centrale per il mondo, per il futuro del mondo, e parliamo in particolare dell'accordo sul clima a Glasgow. Leggo sul Corriere: accordo al ribasso, mentre invece su Repubblica, insomma, si parla di svolta green dei mercati, banche, fondi e multinazionali scommettono sull'economia verde nonostante l'esito di COP26, dunque del vertice di Glasgow. Investimenti responsabili passeranno da 38.000 miliardi di dollari a 53.000 entro il 2025. Cingolani, ministro per la transizione ecologica del governo italiano: l'India ci ha messo spalle al muro, abbiamo fatto il possibile. Allora, dottoressa Midulla, sono tanti gli argomenti: se l'Italia ha fatto davvero il possibile, se i paesi che propongono veramente una svolta green hanno fatto il possibile, e perché è andata così, e, insomma, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno?
Ma io in questi ultimi due giorni ho cercato di evitare il tifo calcistico rispetto agli esiti di una conferenza che sicuramente è stata molto difficile, e ce l'aspettavamo, l'avevo detto proprio da voi anche.
Certo.
E nello stesso tempo è una conferenza che ci lascia un po' di amaro in bocca, perché non è il segno di un cambio vero di passo, perché veniamo da due anni terribili, due anni in cui il cambiamento climatico ci ha detto: io sono qui e sto andando molto veloce. Evidentemente non si tiene abbastanza conto delle implicazioni, insomma, di quello che è successo e di che sta succedendo, e che vediamo ormai. Noi abbiamo un'alluvione quasi al giorno in Italia, ma non solo in Italia, abbiamo eventi estremi un po' dappertutto. A parte questo, la questione secondo me è che alcuni agganci importanti ci sono. C'è la questione della possibilità, insomma, di fare scadenze a brevissimo termine per portare al risultato che noi tutti vogliamo, cioè adeguare gli impegni dei singoli paesi all'obiettivo di un grado e mezzo. L'obiettivo di un grado e mezzo ne esce rafforzato sicuramente.
Ecco, lei ha detto ci saranno dei controlli previsti a maggiore con delle scadenze
non
più ravvicinate.
Purtroppo non dei controlli, ci saranno degli impegni, degli incontri, delle tappe, ecco, sono fissate delle tappe, ma i controlli no, perché purtroppo come ho spesso detto, l'accordo di Parigi non è il frutto di un accordo per controllare che tutti facciano il loro dovere. Tutti devono fare il loro dovere perché si sono impegnati a un grado e mezzo, ma non ci sono meccanismi ancora molto, molto forti,
vincolanti,
che poi
obblighino, certo,
obbligano ognuno a fare quello che deve fare.
Maria Grazia
Midulla,
ecco, però io vorrei chiederle: questo un grado e mezzo come obiettivo che si sono riproposti ancora una volta è alla nostra portata, visto come è andata la conferenza di Glasgow e gli impegni che sono stati assunti o non sono stati assunti? È realisticamente ancora
la finestra non si è chiusa sicuramente, e noi abbiamo ancora questa possibilità. Si è detto tra l'altro che entro il prossimo anno bisognerà fare decisamente il punto. Si è espresso, usando anche parole di un notevole interesse, in una sede multilaterale, si è riconosciuto che i vari piani dei vari indici dei singoli paesi non sono all'altezza, però se anche ci si è anche dati un obiettivo di medio termine, cioè al 2030 dimezzare quasi il 45%, noi avremmo voluto il 50%, ma insomma dimezzare quasi le emissioni entro il 2030. È molto importante anche l'accordo USA-Cina, ne avevamo parlato, sì, della situazione geopolitica, quindi questo sicuramente è tutto molto molto importante. Però io non vorrei che qualcuno pensasse che alla fine, se tutto si fa affidando tutto al mercato, che spontaneamente prende le sue decisioni. Purtroppo noi abbiamo una situazione tale che, e qui metto insieme l'articolo di Repubblica e quello del Corriere, abbiamo una situazione tale che se non c'è una fortissima capacità pubblica di indicare la strada e di agire di conseguenza nell'indicare la strada, la velocità con cui le cose si spostano, l'abbiamo visto mille volte anche in varie situazioni, la velocità con cui il denaro si sposta, gli investimenti si spostano, non è abbastanza dal punto di vista ambientale. E sicuramente posso affermare con sicurezza assoluta che la strada futura sarà quella delle fonti rinnovabili dell'elettrificazione, eccetera eccetera.
Bisogna vedere in che tempi, quello è il problema,
e bisogna vedere in che tempi, e bisogna vedere ovviamente anche quanto chi oggi detiene le leve del potere economico industriale fondato sui combustibili fossili, quanto cercherà di ritardare questo processo.
Ecco, tra i cattivi, diciamo così, è stato segnalato da più parti l'India. L'ha detto anche il ministro Cingolani, che l'India ci ha messo con le spalle al muro. Verrebbe da dire se dietro l'India non c'è anche tanti altri, ecco, che magari si sono un po' eclissati, non lo so, poi sentiremo la sua opinione. Però ecco, una cosa che segnala Repubblica: Modi, che sarebbe il primo ministro indiano, festeggia tra virgolette la vittoria con un lockdown per smog. New Delhi da oggi si ferma. E qui è il paradosso. Cioè un paese che certo, è ostaggio dell'inquinamento, che si è posto, si è messo in modo tale da impedire.
No, peraltro inquinamento da carbone, perché il carbone in India, in Cina, il carbone è una delle fonti maggiori di inquinamento di tutto il paese. Quando la Cina ha cominciato a chiudere le centrali a carbone, o comunque a rallentare la corsa al carbone, l'ho fatto per problemi, perché i problemi di inquinamento stavano diventando un problema sociale e politico, cioè la gente cominciava a ribellarsi.
Ecco, da questo punto di vista, lei crede che l'India, che comunque rimane una grande democrazia, potrebbe avere un'inversione di marcia da questo punto di vista, proprio perché la gente si rende conto che non è possibile andare avanti così? Oppure, ecco, il problema delle democrazie è che la gente è anche facilmente manipolabile, o che comunque ha altre priorità, quello di sbarcare il lunario sostanzialmente, piuttosto che pensare ai grandi temi del futuro del mondo?
Infatti il problema non è il problema della democrazia, è il problema della grande povertà, perché appunto io parlavo in un modo prima di andare in India parecchi anni fa. Poi sono andato in India e ho capito tutto, ma proprio quando sono sbarcata in aeroporto, perché lì c'è una povertà enorme che si vede, che ti si pianta addosso come un macigno. È evidente che il primo ministro che avrà le elezioni, vorrei ricordare che sta per andare alle elezioni il primo ministro, e non è che naviga in acque tranquillissime, cerca di dare una risposta immediata, però questa è una risposta immediata che si ritorcerà contro esattamente i vulnerabili, perché questa è la grande contraddizione. Chi sono le prime vittime del cambiamento climatico? Chi è che è morto come mosche, purtroppo, quando c'è stata un'ondata di calore a 50 gradi in India e in Pakistan? I poveri, le persone che non potevano permettersi assolutamente neanche, non certo un condizionatore, ma nemmeno lontanamente, quelli che non avevano accesso all'acqua. Quindi il vero problema oggi sono queste grandi contraddizioni che implicano il fatto che noi abbiamo bisogno di statisti, di persone che guardano il panorama nell'interezza, che guardano, che fanno le cose in modo tale che da accelerare la transizione e nello stesso tempo anche cominciare a portare, questo in parte Modi l'ha fatto, cominciare a portare l'energia anche ai più poveri, perché le rinnovabili tra i tanti vantaggi sono molto più flessibili, non hanno bisogno di grandi reti eccetera eccetera, e quindi possono rappresentare una grande occasione per queste persone. Però bisogna tenere la barra dritta, bisogna essere degli statisti in questo senso. E pochi lo sono, pochi hanno veramente capito la portata della sfida del cambiamento climatico, hanno capito il pericolo.
Allora, ne parliamo fra un poco con Maria Grazia Midulla dopo una canzone di Fiorella Mannoia, In viaggio, e siamo veramente in viaggio. Perché insomma la povertà forse è uno dei temi centrali nella salvaguardia anche del creato, ma ne parliamo fra un poco su RWS.
Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai sola nel viaggio, io non posso venire, il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta, e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani, ora che siamo sole, non ho altro da offrirti, solo le mie parole. Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente, non sa quello che dice, e non aver paura, ma non ti fidare, se il gioco è troppo facile, avrai qualcosa da pagare. Ed io ti penserò in silenzio, nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quando si oscura il mondo, l'ora muta delle fate. E parlerò al mio cuore più forte, perché tu lo possa sentire. E questo è il nostro accordo, prima di partire, prima di partire. Domani non ti voltare. La tua terra, non la tradire, non badare alle offese, lasciali dire, ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza ti renderà più forte. Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio, non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio, non invocare aiuto nelle notti di tempesta, e non ti sottomettere, tieni alta la testa. Ama la tua terra, ama, non la tradire, non frenare l'allegria, non tenerla tra le dita, ricorda che l'ironia ti salverà la vita, ti salverà. Silenzio nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quella muta delle fate, e parlerò al mio cuore, perché domani partirai in silenzio, ma in una notte d'estate. Io ti verrò a cercare, io ti verrò a parlare, e griderò al mio cuore perché tu lo possa sentire. nessuno possa sentire. Tu lo possa sentire.
Fiorella Mannoia in viaggio su RWS, e torniamo a parlare con Maria Grazia Midulla, responsabile per il WWF Italia del settore clima e energia. Stavamo parlando naturalmente dei risultati della cosiddetta COP26, il vertice di Glasgow che si è concluso di recente sui temi dei cambiamenti climatici. C'è un po' di scoraggiamento a giro, però è stato anche detto che è un accordo che comunque rimane importante. E abbiamo accennato al fatto che tra i temi veramente centrali per fare una svolta su questo argomento c'è quello del combattere la povertà. È difficile poter andare verso un cambiamento, diciamo, della politica anche per energetica se c'è una povertà dilagante, è una disuguaglianza nel mondo. Questo credo che sia uno dei temi ricorrenti nel dibattito internazionale. L'India, la Cina dicono: ma voi europei, voi americani avete fatto tutto quello che volevate, no? Siete i principali responsabili dei cambiamenti climatici e adesso chiedete a noi di pagare il conto. Ecco, un po' questo mi pare di capire che sia forse anche strumentale questa replica, però
non credo che sia strumentale, nel senso che noi abbiamo ancora la capacità e il potere di determinare quello che si fa nel mondo. Se noi avessimo fatto la rivoluzione diciamo della decarbonizzazione a tappe più accelerate, sicuramente avremmo aiutato anche gli altri paesi a venire su quella strada, perché noi sappiamo benissimo, tra l'altro, che questi paesi mi riferisco particolarmente alla Cina, hanno una capacità di scegliere una strada e andarci in modo deciso che è enormemente superiore alla nostra, perché hanno economie pianificate certo. E tutto il resto. Quindi è evidente che la questione è che noi come datori di lavoro, perché poi non dimentichiamoci che questi paesi molte volte sono quelli che ci forniscono, verso i quali noi abbiamo esportato l'inquinamento, cioè noi abbiamo esportato la produzione in Cina di beni e servizi, perché in Cina ci sono delle condizioni che nei paesi europei non ci sono, e qui ovviamente ritorniamo ancora ai temi dell'eguaglianza, della povertà, della dignità, del lavoro, perché è chiaro che lì non sono rispettati alcuni standard.
Quindi abbiamo delocalizzato l'inquinamento, come dire. L'abbiamo
esatto, abbiamo delocalizzato l'inquinamento e però noi continuiamo a chiedere beni e servizi che non sono, diciamo, a basso contenuto di carbonio. Infatti qui l'idea europea di fare una tassa sul carbonio rispetto ai beni importati vede in realtà la grande opposizione nascosta della nostra industria. Questa è la grandissima contraddizione.
C'è un'opposizione nascosta che, insomma, magari si cela dietro certi veti che vengono appunto da paesi come la Cina e l'India. Allora, naturalmente di questi argomenti noi dovremo continuare a parlarne anche nel futuro, e quindi noi ringraziamo intanto Maria Grazia Midulla del WWF Italia per essere stata in nostra compagnia, averci spiegato alcune cose. Grazie mille, dottoressa.
Grazie a voi.
A risentirci, a presto.
Grazie. Arrivederci.